Benvenuti alla 28ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato ad uno dei più grandi scrittori e intellettuali italiani del Novecento. Nell'episodio precedente ci siamo soffermati sull'importanza delle mani nella vita di Levi, che sono state quell'organo nobile, come le definiva lui, capace di aiutarlo non soltanto nel proprio lavoro di chimico e di scrittore, ma anche nei suoi hobby, gli scacchi e soprattutto la scultura. Oggi invece affronteremo in modo sintetico il tema della testimonianza, un tema assolutamente centrale nella vita di Levi dopo l'esperienza di Auschwitz, che sicuramente meriterebbe un approfondimento ben più lungo e articolato che pochi minuti di podcast. Partiamo innanzitutto con il dire che la dimensione del testimone assile i detenuti di Auschwitz ben prima della liberazione, quando sono ancora internati e dormono su brandine fatiscenti. Levi ci parla infatti di quel sogno ricorrente che molti prigionieri fanno, cioè quello di raccontare tutto ciò che è accaduto loro di fronte alla propria famiglia, di fronte ai propri parenti, amici, ma di non essere creduti e in alcuni casi addirittura di non essere neppure ascoltati. La realtà dei campi di concentramento quindi appare talmente oltre la soglia del pensabile che anche la testimonianza più accurata e palpitante si pensa non sia in grado di coprire la distanza abissale che in qualche modo la separa dal mondo dei vivi. Quindi l'atto di testimoniare nasconde in sé una doppia pena, quella per la vividezza dell'orrore provato sulla propria pelle e continuamente rivissuto con lo stesso dolore nel ricordo, così come percepire la diffidenza degli ascoltatori. Una diffidenza che di fronte alla testimonianza del sopravvissuto viene in parte alimentata da quella impossibilità di trovare una conferma empirica di fronte ad una storia rivelata che si fatica ad immaginare a causa della sua immonda crudeltà. Uno scarto quindi fra la realtà e l'incapacità di immaginazione del possibile che, con i dovuti distinguo ovviamente, potremmo accostare al concetto di discrepanze, usato dal primo marito di Hannah Arendt, quel filosofo che risponde al nome di Günther Anders, che nel suo libro Noi figli di Eichmann parla appunto dell'incapacità da parte del funzionario nazista, Eichmann appunto, di razionalizzare le conseguenze dei propri ordini in termini materiali. Il filosofo bulgaro Svetan Todorov tocca anche un'altra sfumatura della psicologia umana di fronte a certi racconti, ricordandoci che la missione del testimone è estremamente difficile perché la verità è incompatibile con la nostra tranquillità interiore e che tale tranquillità risulta essere preservata dal fatto che si preferisce non ascoltare la descrizione di certe esperienze estreme perché ci mettono a disagio. Ma anche in presenza di questa difficoltà, la volontà di Levi di raccontare al mondo quanto è accaduto è più forte, anche se precisa di non sentirsi il testimone per eccellenza. Per comprendere cosa intenda, dobbiamo rifarci al titolo di un capitolo di Se questo è un uomo, che qualche decennio dopo diventerà il titolo del suo ultimo libro I sommersi e i salvati, nel maggio del 1986. Secondo lui, infatti, le vere vittime di Auschwitz sono i sommersi, ovvero i morti. Perché? Perché l'annientamento è lo scopo del lager e gli annientati dunque il suo vero prodotto. I salvati invece sono soltanto un errore, rappresentano il lavoro lasciato a metà, sono coloro che non hanno completato il ciclo di lavorazione, sono prodotti non finiti, degli scarti. Da questa considerazione durissima e cruda, Levi arriva a definire i sommersi come gli unici e veri testimoni di Auschwitz, perché i soli che hanno conosciuto veramente il fondo dell'esperienza concentrazionaria. Il sopravvissuto quindi sarebbe un testimone a metà, la cui memoria risulterebbe parziale e insufficiente. Mentre però la maggior parte dei salvati decide di relegare all'oblio quanto hanno vissuto per salvaguardare il proprio equilibrio psichico, per Levi l'opera di testimonianza è tremendamente importante e centrale, una responsabilità verso gli altri, al tempo stesso una necessità che lo allontana dal pericolo del silenzio, così come dallo spettro dell'oblio. La memoria dell'Olocausto, il suo racconto, Rivela dunque una sorta di dovere etico che diviene ben presto anche il motivo stesso della sua esistenza. E contemporaneamente però questa dimensione lo condanna a perpetuare l'esperienza, perché raccontare la prigionia significa riviverla, varcarne continuamente i cancelli, se non addirittura prendervi dimora stabilmente. Non si può ignorare quindi che anche i sopravvissuti, e tra loro l'esigua minoranza dei salvati che ha deciso di parlare o di scrivere, possano essere essi stessi considerati, se non dei sommersi, delle vittime differite. Questo tarlo che li tormenta e li induce a raccontare è una pena aggiuntiva a quanto hanno già subito in lager. Molti di loro hanno invocato la morte come liberazione, così come si sono registrati molti casi di suicidio. Ecco che allora potremmo interpretare il male oscuro che ha portato molti sopravvissuti a questo gesto estremo come un effetto a distanza della prigionia in campo. L'esperienza di Auschwitz ha reso loro insopportabile la vita, un altro modo per dare la morte. E seppure non sono giunti al suicidio, ma sentono, come nel caso di Levi, la vita come una colpa di avercela fatta, colpa di averla scampata, loro e non altri che forse avrebbero meritato di più, anche questa potrebbe essere considerata una condanna a morte. Una condanna che però, proprio attraverso la parola della testimonianza, sa trovare per contro un suo riscatto, seppur parziale, per sentire meno pesante sulle spalle il fardello dell'esperienza stessa del lager. Nel 1955, in un pezzo intitolato Anniversario, Primo Levi afferma sulla necessità della testimonianza: non è lecito tacere. Se noi taceremo, chi parlerà? Non certo i colpevoli, di loro complici. Se mancherà la nostra testimonianza, in un futuro non lontano, le gesta della brutalità nazista, per la loro stessa enormità, potranno essere relegate fra le leggende. Parlare, quindi, bisogna. Anche nell'articolo intitolato Testimonianza per Eichmann, uscito nell'aprile del 1961, Levi continua a ricordare di quanto sia importante rompere il silenzio per continuare nel solco che in quegli anni lo sta confermando, uno dei testimoni più conosciuti e apprezzati in Italia. Levi scrive: dobbiamo raccontare quanto abbiamo visto affinché la coscienza morale di tutti rimanga desta, perché questi indicibili delitti non sono stati riparati che in parte. E ancora, la storia non si può mutilare. Ricordandoci che proprio la storia ci appartiene nella sua globalità, anche noi ne facciamo parte in modo naturale, inevitabile, così come in nessun modo possiamo privarcene. Fra presente e passato esiste una solidarietà profonda, da cui non possiamo prescindere, un legame che acquisisce tutta la sua concretezza ancora nelle parole dell'autore torinese. Sono stati avvenimenti troppo indicativi, si sono intravisti i sintomi di una malattia troppo grave perché sia lecito tacerne, ci ricorda. Una malattia, continuando a usare la calzante metafora di Levi, che ha travolto gli uomini di ieri ed è stata sconfitta con grandi sacrifici, ma che non promette in alcun modo di risparmiare quelli di domani. Levi infatti in qualche modo profetizza con largo anticipo quei rigurgiti nazifascisti che attraverso il revisionismo e il negazionismo cercheranno dalla fine degli anni 70 di delegittimare tutto il lavoro di testimonianza dei sopravvissuti come lui ai campi di concentramento. Un periodo molto pesante e frustrante per Levi, durante il quale però saprà prendere una posizione netta e intransigente contro questi movimenti, grazie ad articoli di giornale con la pubblicazione dei Sommersi e i Salvati. Ma riviviamo la dimensione del testimone a metà leggendo il pezzo Il Dimezzato, tratto dalla mia raccolta poetica intitolata Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Essere nello sforzo di capire, fare breccia in Auschwitz e affacciarsi dove più il moto centrifugo è del gorgo, significa accorgersi dello sconfinato beneficio che, annientando, ha assalito e sommerso le ossa in matricola. Gli altri, chi, come te, è resto di sottrazione, portano con sé la prova di un lavoro a metà. E di questo mancato precipitare sono sfrido, sono scarto di una produzione con la morte in difetto, con la morte data, solo indifferita. Come dirsi allora, veri testimoni, se del fondo e del suo significato poco o nulla si è vissuto? La tua è una voce che sa di essere dimezzata a tratti, sul passo insufficiente, ma necessaria, un impulso violento di raccontare che è stato. Molti invece scendono con la vergogna a patti, sentono che per una vita, per il suo proseguire, giusta sia la posa di un sigillo che possa tenere ogni cosa stipata nell'oblio, dietro la sua soglia, e lì lasciarla, sperando che rispetti una distanza. Tu no, questo mai e poi mai potrebbe accadere, perché ascolti il silenzio quanto fosse un delitto e non ti è dato, nei ranghi serrati, retrocedere la posizione. Occorre piuttosto prendere posto, non dare all'ambiguità spazio, né umbratili vie. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, in cui affronteremo appunto il tema del negazionismo, trovando un Levi battagliero come mai lo abbiamo visto prima. A presto. Thank you.